Oggi la Chiesa ricorda Maria sotto il titolo di Madre della Chiesa. Il lezionario prevede l'ascolto del Vangelo della Passione secondo Giovanni, le ultime parole che Gesù pronuncia dalla croce, rivolte alla madre e al discepolo amato, parole con le quali Maria diviene madre del discepolo e il discepolo diviene suo figlio. In questo episodio noi riconosciamo la maternità di Maria che si allarga dal suo figlio a tutti noi nella Chiesa. Volentieri ci uniamo a questa memoria che viene collocata il giorno dopo la Pentecoste, un po' come le nostre quarant'ore che sono collocate in questo momento così singolare. E affidiamo a Maria tutto quanto portiamo nei nostri pensieri, nelle nostre attese, speranze, preoccupazioni. Come anticipavo questa mattina alle lodi con una parte di voi, ritengo che questi giorni, che sono giorni che appartengono a una tradizione della parrocchia in cui noi ci siamo trovati, non appartengono alla nostra, al nostro ritmo annuale di preghiera, fanno parte dei nostri ritiri e delle nostre riunioni di preghiera, ma sono giorni preziosi perché ci invitano a fermarci un attimo dopo tutto il ciclo pasquale, dopo la bella festa di ieri e dopo i tanti avvenimenti che ciascuno di noi ha vissuto in questi ultimi tempi, fermarci un attimo a riflettere, a ringraziare, a chiedere perdono e a chiedere anche la luce sul tempo che abbiamo davanti. E in questo senso anche le parole che ascoltiamo dal Vangelo, dal discorso della montagna, ci potranno aiutare proprio nell'approfondimento della nostra riflessione sul Vangelo, sul Signore Gesù, sul suo pensiero, sul suo modo di interpretare le parole dell'Antico Testamento. Ecco, chiediamo quindi al Signore e all'intercessione di Maria nostra Madre proprio la grazia di vivere bene questi giorni, così come uno può, a seconda di com'è la sua vita, la sua giornata, poter dedicare anche qualche minuto in più all'ascolto, alla preghiera, alla riflessione, all'approfondimento, a riposarsi un po' nel Signore. Credo che questo sia, io personalmente ne sento bisogno, ma penso di interpretare anche diversi di voi. Ecco, allora chiediamo intanto perdono al Signore per tutti i nostri peccati e gli chiediamo misericordia per noi.
In sintesi, io ho unito il testo di oggi a quello delle tentazioni, in capitolo 4. Mi sembrava che la tentazione del diavolo fosse tutto relativo al fatto che il figlio di Dio avesse una parola di potenza propria, invece il testo di oggi il Signore dice no. Tutto è di Dio e peraltro le risposte che dà il Signore, le tre risposte che dà il Signore nelle tentazioni, mi sembrano che sia il sì, sì, no, no, di cui parlo oggi e che ci dice di avere.
me è sembrato che giurare si invadesse il campo di Dio, che alla fine dice che è tutto, che il cielo è suo, la terra, lo sgabello che è sui piedi, Gerusalemme, la città del gran re, è tutto suo. E noi siamo molto piccoli. E mi ha colpito molto ripensare e vedere che Pietro ha giurato. E quindi quel giorno, negando Gesù, proprio gli è venuto questa cosa di giurare, che proprio non lo conosceva. Questa cosa mi ha colpito molto, perché capisco, cioè io sento la nostra piccolezza, che non possiamo giurare, perché assolutamente su cosa giuriamo? Dice, giù sui tuoi capelli, che non puoi farne né uno più bianco né uno più nero. E pensando Pietro, ho pensato a questa piccolezza nostra, ma non piccolezza che si fa portare, ma spavento e come lontanarsi. Allora, questo dire poi che dobbiamo dire sì, sì, no, no, a me è sembrato che fosse questo sì, sì, due volte detto, no, sia che sì che no, per accertare che è quello il sì a Gesù e il no, appunto, al maligno. Cosa che per Pietro in quel momento non è successo, e però poi nella vita lo mostrerà, insomma, nell'andare avanti. Però certamente questo ci si sente molto piccoli e forse incapaci anche. E però è venuto in mente che Dio giura, sì, e adesso non riferisco tutto, ma certamente per Abramo lui ha giurato, e non potente avere uno più grande di lui, giura per se stesso. E mi sembrava così bello che Dio ci ama così tanto e giura lui di darci la sua salvezza, la sua vita, la sua misericordia.
Io mi sono chiesto quale elemento di continuità ci poteva essere qua. Quello che abbiamo udito in questa pericope del Vangelo con le precedenti, del discorso della montagna, per esempio, faccio l'esempio fu detto che il marito poteva dare un atto di ripudio alla moglie, io vi dico, come si collega questo con queste affermazioni precedenti che abbiamo sentito? Allora, mi sembrava che potesse essere un elemento comune in tutte queste pericope, cioè il fatto che sempre nella vecchia alleanza c'era un ambito come lasciato all'iniziativa dell'uomo, perché non si era manifestata appieno la donazione che Dio fa di se stesso all'umanità, quindi c'era qualcosa ancora di incompiuto, insomma, ecco. E quindi una volta che c'era la nazionalità del Cristo, per l'umanità non si può più avere il divorzio, e qui mi sembrava che potesse essere il fatto che leggiamo in Paolo che Cristo non è il sì, non c'è più il sì o no, l'incertezza tra il sì e il no, ma c'è il sì, c'è una vera velocità assoluta dell'impegno di Dio nel mondo dell'uomo, quindi c'è una santificazione in ordine alla verità a cui bisogna obbedire, insomma, non c'è spazio per qualcosa che sembra un atto di pietà, insomma, giuro per Gerusalemme, ma in realtà c'è una non piena consegna al Signore di tutte queste, della realtà, insomma, della verità.
Dunque, il discorso ha a che fare con il comandamento di non nominare il nome di Dio in vano, la conseguenza. Ecco, a me ha molto colpito la nettezza con cui si dice non giurare. cioè non chiamare Dio praticamente nelle tue cose, e insieme invece dice fate dei voti. Invece adesso bisognerebbe capire un po' bene la differenza tra giurare e fare un voto. Comunque il voto è più il fatto che l'iniziativa umana promette a Dio qualcosa, questa è gradita. L'altra no, e se ci si pensa bene, il fatto che Dio non voglia essere coinvolto a parole nella vicenda umana, diciamo, a me colpisce, mentre non esclude l'altra cosa, cioè coinvolge allora l'iniziativa propria di offerta, di consacrazione. E cioè fino al punto, mia deduzione, da dire quasi no, le vostre cose umane fate come se io non ci fossi, fatele, pigliatevi la vostra responsabilità, non chiamatemi a testimone perché non potete farlo, invece fate dei voti e chiedete quindi all'interno di questo il mio aiuto, la mia grazia, perché nel voto uno ha la libertà di offrire una parte della sua libertà a Dio o a cose di Dio.
Ma anch'io sono sempre stata educata al non giurare, quasi appunto fosse come non bestemmiare, appunto a questo livello. E quindi forse bisogna intendersi appunto anche rispetto al giuramento. E anche io mi ero domandata, ma come mai da una parte il giuramento sembrerebbe una cosa molto più marginale rispetto appunto a quello che veniva detto nei versetti precedenti, non uccidere, non commettere adulterio. In fondo sono parole, no? Non sono azioni che fanno male a un altro. Però appunto il giuramento appunto secondo me è collegato alla verità, come diceva anche Corrado prima. Quindi come figli di Dio appunto possiamo solo dire parole di verità, e quindi non c'è bisogno di rafforzarle, ecco, perché la parola è quella. Infatti alla fine ho visto nel testo greco, dice la vostra parola sia sì sì, no no, non un discorso, adesso non so come traduce in italiano, non mi ricordo più.
Bene, come sempre mi sembra che l'aver parlato insieme, aver ascoltato il pensiero di ciascuno ci abbia aiutato ad andare avanti nella nostra comprensione personale del testo della scrittura. Intanto mi sembra che ci abbia aiutato a capire che da domani la messa la diciamo nella Papa Giovanni, perché queste chiese sono state costruite per l'omelia del solo prete, e invece noi abbiamo bisogno di parlare insieme, ad ascoltarci, di capirci senza troppe anche confusioni, che uno si deve alzare per andare al microfono. Quindi semplicemente domani faremo così, finiti i vespri ci spostiamo nella chiesa provvisoria, e naturalmente questo comporterà che si comincia qualche minuto dopo le 6 la messa, ma d'altra parte, avendo già detto i vespri, il tempo l'abbiamo già guadagnato a sufficienza, e le 40 ore non vengono turbate in nessun modo. Metteremo un cartello per chi venisse che troverà la messa nell'altra chiesa. E così penso che sia bene fare anche per il giorno della visitazione. Ecco, detto questo, che cosa possiamo dedurre? Cosa possiamo raccogliere da quello che avete detto? Ma mi sembra che il grande filone che voi avete indicato sia quello
dell'ammonimento del Signore, che non riguarda tanto il fatto del giuramento, quanto di un atteggiamento spirituale che lui suggerisce, che è quello, noi diremmo nel nostro linguaggio, anche il linguaggio comune con cui si parla, non giurarci. Quando uno dice non giurarci, cosa vuol dire? Calma, non essere troppo sicuro del tuo pensiero, delle tue affermazioni, perché è una realtà molto più complessa, più misteriosa, e poi tu hai la mente piccina, non puoi metterti al posto di Dio, che è l'unico che conosce perfettamente la verità. Ecco, mi sembra che Gesù spinga in questa direzione. Mi è capitato sotto gli occhi col fatto che ero qui a San Martini, quindi ho visitato anche il teatrino stamattina, questo libro di Giovanni Miegge, che è un valdese che nel 59-60, 1959-60, ha tenuto delle lezioni sul discorso della montagna. Poi lui è morto l'anno dopo, i suoi amici, i fratelli valdesi, 10 anni dopo hanno pubblicato queste lezioni, quindi sono andato a guardare per curiosità, e anche lui giunge a conclusioni molto simili a quelle che avete detto voi, cioè in realtà non è una vera antitesi, perché sappiamo, noi gli esperti chiamano queste qui le antitesi, è stato detto, ma io vi dico, in realtà non è una vera antitesi, perché Gesù non smentisce l'Antico Testamento, perché anche l'Antico Testamento, a proposito della questione del giuramento, è pieno di raccomandazioni di prudenza e quindi invita a farne meno possibili. In particolare lui cita un testo del Siracide, che io vi riprendo, al capitolo 23, dice: non abituare la tua bocca a fare dei giuramenti, né avere il nome del santo di continuo in bocca. L'uomo che giura molto, molto pecca, anche perché rischia di giurare mentendo. Ecco, questo è l'Antico Testamento, quindi Gesù si inserisce in una tradizione che, quindi noi, come abbiamo sentito nei giorni passati, non è che è venuto ad abolire, ma a portare a compimento. Quindi porta a compimento anche questa istruzione sapienziale, porta a non essere mai troppo sicuri delle proprie affermazioni e anche delle proprie sicurezze, ecco, nel giurare, ecco, e quindi anche chiamare Dio in causa. È molto interessante quello che avete detto riguardo a questo, cioè noi ci facciamo un'idea o prendiamo una decisione e a quel punto chiamiamo Dio a rafforzare no, cioè non possiamo strumentalizzare così Dio. Il nostro rapporto con Lui deve essere di questo tipo. Mi sembra che abbiate benissimo commentato così. Io aggiungerei solo un'ultima osservazione che riguarda la regolina che mi è venuta in mente a proposito del sì sì no no. Che cosa vuol dire sì sì no no? Sono delle risposte, non sono dei discorsi, non sono dei giuramenti, e la nostra regola dice proprio questo. I voti sono soltanto un'umile risposta ai doni che solo il Signore, lo Sposo Celeste, può dare, il dono della povertà e della castità evangelica. Ecco, sembra bello questo, cioè non essere persone che con sicurezza affermano qualcosa, ma agire sempre di risposta, cioè quindi di accoglienza del dono di Dio, e questo certo che comporta i voti. Chiaro che il matrimonio, i voti che facciamo noi fratelli e sorelle, sono delle affermazioni impegnative, ma sono effettivamente delle risposte. Ho ricevuto questo dal Signore, mi è sembrato di comprendere questo, di ricevere questa grazia, adesso io ci metto dentro il mio cuore, ci metto dentro le prospettive della mia vita, i miei giorni, il mio tempo, le mie energie. Ecco, in questo senso dico sì, sì, no, no, ecco, dico sì al Signore, no, a tutto ciò che è contrapposto a Lui.